Dovete fare attenzione sulla questione dei testi unici. Il punto è spiegato nel manuale, ma merita di dedicare due parole. Si usa lo stesso termine, testo unico, per due cose molto diverse. O meglio, testo unico vuol dire che c'è un corpo normativo che unifica la materia. Però, in certi casi viene fatto con decreto legislativo ed è una fonte di produzione, stiamo parlando di fonti di produzione, cioè di atti formali che sono abilitati dall'ordinamento giuridico a porre nuove norme giuridiche, quindi a creare diritti, doveri e così via. E questi sono atti con forza di legge, equivalgono alle leggi, possono modificare le leggi e dipendono da una legge, la legge di delega, sono dei decreti legislativi. Accanto a questi esistono dei testi unici che invece sono delle raccolte di legislazione fatte nell'ambito della pubblica amministrazione. Mettiamo che domani il rettore di Ferrara decida di semplificare la vita ai suoi dipendenti e dice: bene, vi faccio un corpo delle norme sull'università, testo unico delle norme universitarie. Lo può fare un ministro anche, un ministro che volendo bene ai suoi dipendenti decide di semplificare, perché evidentemente se no i dipendenti si trovano a dover capire qual è la norma in vigore, spesso è un bel problema. Quali sono le norme in vigore per il servizio postale? Chi lo sa? Il ministro decide di fare una raccolta di leggi. È una raccolta di leggi che lui chiama testo unico, ma è una raccolta di leggi, non diversa da una raccolta fatta dall'editore Giuffrè. Non è una fonte di produzione, ma semmai una fonte di cognizione, cioè uno strumento con cui si viene a capire, si raccolgono le norme che si ritengono in vigore. Qual è la differenza? È ovvia che se una legge delegata, il testo unico è una fonte di diritto. Da quel giorno si applica quella fonte del diritto e tutte le leggi che quella fonte del diritto sostituisce sono abrogate o espressamente o tacitamente. È una legge. Mentre se il testo unico lo fa il ministro, quello è una cosa che non ha forza di legge. È semplicemente una raccolta, diciamo, non ufficiale. La qualcosa però crea qualche piccolo problema, per il semplice fatto che se lo fa il ministro lo fa con l'autorità di chi sta in capo a una gerarchia amministrativa. L'amministrazione è fatta piramide, il ministro sta in testa alla piramide, poi in fondo c'è uno sportello con l'impiegato terminale. Ora, l'impiegato terminale si trova all'interno di una serie di piramidi. In capo c'è il ministro, ma poi ci può essere il direttore generale, il direttore del suo ufficio, il suo capo ufficio, eccetera. Essendo il terminale, lui deve stare alle direttive impartite dal superiore gerarchico. Per cui se il superiore gerarchico gli dice non applicare più questa norma perché è abrogata, lui non ne può dire, io ritengo invece che la norma non sia abrogata, perché lo licenziano. No? E quindi deve stare sotto le indicazioni che gli vengono dall'alto. Se a uno di questi livelli di gerarchia, per esempio il direttore generale, fa un testo unico e lo spedisce ai suoi uffici dipendenti, quegli uffici devono applicarlo. Per cui uno va allo sportello della posta, la posta ormai è una città privata, si vede infatti come funziona bene, va allo sportello e dice mi dia la raccomandata. No, deve presentare il certificato di nascita, la patente, farsi accompagnare dalla mamma e un documento non scaduto. Dove è scritto questa cosa nella legge? Non c'è scritto nessuna parte della legge. E terminale, l'impiegato dice: che me ne frega a me della legge, non so neanche cosa sia fatta la legge. Io ho qua un'istruzione del capo ufficio che mi dice questo. Che sia un'istruzione o che sia il testo unico che ha fatto il capo ufficio, lui deve rispettarlo. Per cui voi potreste anche fare i giuristi e dire: ah, così? Me lo metta per iscritto. Dopodiché andate dal giudice, al giudice eccepite l'illegittimità del diniego e l'amministrazione vi opporrà che loro ritengono che quella norma sia così in vigore e voi direte: non è vero. E il giudice si può formare il suo convincimento e disapplicare il testo unico dicendo: avete sbagliato completamente. Perché fuori dalla piramide dell'amministrazione quella istruzione interpretativa non ha nessuna efficacia, è un'efficacia solo interna. E chi di voi conosce qualcuno che lavora nella pubblica amministrazione, ha avuto esperienze nella pubblica amministrazione, sa che nella pubblica amministrazione si ha una visuale del tutto opposta della realtà del mondo. Perché nella pubblica amministrazione si guarda dal basso in alto e il primo atto che si riceve è la circolare. Per cui la circolare è considerato dal pubblico dipendente come il Vangelo, cioè il Vangelo è il Vangelo perché beh, il Vangelo è il Vangelo. Dopo viene subito dopo la circolare. Per cui se la circolare disapplica i 10 comandamenti, prevale la circolare, perché Dio ti punisce nell'altra vita, il capo ufficio ti punisce in questa vita ed è più urgente. Ma la circolare non esiste, non è un atto normativo, la circolare è semplicemente un'istruzione che viene data lungo la catena della gerarchia e che va seguita. Ora, noi, non essendo dipendenti della pubblica amministrazione, io veramente lo sarei, del testi unici della pubblica amministrazione ce ne freghiamo. Ci interessano soltanto i testi unici che hanno forza di legge, cioè gli atti delegati, quei decreti delegati che si chiamano testi unici. Chiaro? Bene, vediamo un po' di prassi adesso. La prassi della delega legislativa, che vi ho detto si è fatta molto frequente, ha portato anche ad alcuni cambiamenti piuttosto significativi. Il Parlamento ha spesso ignorato il suo obbligo di scrivere nella legge di delega abbondanti principi e criteri direttivi. Così, in qualche modo, ha abdicato la sua funzione legislativa. Però ha mantenuto, invece, controlli procedimentali. Cioè, ha inserito nella legge di delega degli obblighi di procedimento. Quelli che nei manuali vengono individuati come contenuti eventuali della legge di delega. Si distinguono tra contenuti obbligatori o necessari della legge di delega, oggetto, tempo, principi e criteri definiti e criteri direttivi, e obblighi e contenuti eventuali, cioè alcuni altri vincoli che non sono riportabili a queste tre categorie. Come funziona il procedimento? Il procedimento di formazione del decreto delegato ha già una sua complicazione normale. Diciamo che ci sono anche qua tre fasi. La proposta, l'iniziativa, la deliberazione e l'emanazione. E infine la pubblicazione sul Gazzetto Ufficiale. L'iniziativa è fatta da un ministro, uno o più ministri, che presenta la bozza di decreto delegato al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri lo adotta. lo adotta significa che lo delibera. Dopodiché questo schema di decreto viene presentato al Presidente della Repubblica per l'emanazione. Qui per l'emanazione si può tranquillamente ripetere molto di quello che ho detto parlando dell'emanazione del decreto legge, nel senso che il Presidente della Repubblica si trova in una situazione piuttosto imbarazzante. Da un lato, se ha il potere di emanare, c'ha anche il potere di non emanare. L'emanazione è la normalità dei casi, nel senso che il Presidente della Repubblica emana un decreto che è fatto su responsabilità del governo. Il problema è se non lo emana. Voi capite che la non emanazione del decreto delegato significa che il decreto delegato non compie il suo procedimento di formazione entro il termine definito. Il che significa che, rifiutando l'emanazione, il Presidente della Repubblica può porre il veto sul decreto delegato. Quello decade, cioè non nasce mai, ma decade la delega. Il tempo definito, indicato dalla legge di delega, deve essere rispettato, nel senso che l'intero procedimento di formazione del decreto legislativo, inclusa l'emanazione, deve avvenire nel tempo, nel termine segnato dalla legge. C'è stato sotto la presidenza Ciampi, credo, direi Ciampi o Scalfaro, ma direi piuttosto Ciampi, anche un piccolo screzio con il governo, perché il Presidente della Repubblica si è seccato di ricevere il decreto delegato il giorno prima della scadenza, cioè nei pressi del termine di scadenza, e lo ha emanato. E ha scritto una letterina al governo, che occasionalmente era presieduto dall'onorevole Berlusconi, e dicendogli: caro governo, per cortesia, non ti permettere più di aspettare l'ultimo giorno per consegnarmi il decreto delegato, perché io, nella fase di emanazione, ho un compito, quello di valutare la legittimità del decreto. E tu mi devi dare il tempo necessario per svolgere questa mia funzione. Tanto è vero che la legge 400, che è la legge che disciplina l'attività del governo, la legge 400 dell'88, dice l'articolo 14: l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Il testo del decreto legislativo adottato dal governo è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione almeno 20 giorni prima della scadenza. Cioè la legge ordinaria dà un termine al governo di 20 giorni prima della scadenza per lasciare questo lasso di tempo al Presidente per svolgere la funzione collegata all'esercizio del potere di emanazione. Questo è il procedimento ordinario. Su questo procedimento ordinario la legge di delega può inserirsi introducendo appunto vincoli di procedimento. La legge di delega ha dei contenuti necessari. E questi sono quelli eventuali. Questi contenuti eventuali vanno a complicare la fase di deliberazione. E sono liberalmente costruibili dalla legge di delega. La Corte Costituzionale ha detto si può, il Parlamento in sede di votazione della legge di delega può introdurre dei vincoli di procedure. Questi vincoli di procedura fanno parte dei criteri direttivi della delega. E il governo deve rispettarli. Per cui il decreto delegato che viene formato senza il rispetto del procedimento stabilito dalla legge di delega è un decreto delegato illegittimo. Obbligatorietà. Quali sono questi contenuti? I contenuti sono l'acquisizione di pareri. Cioè il governo adotta lo schema di decreto e lo sottopone a una serie di pareri. Questi pareri sono indicati dalla legge di delega. Normalmente è il parere espresso dalla commissione parlamentare. Questa è la normalità. Anzi, questa non solo è la normalità, ma deriva addirittura dalla legge 400. E sempre l'articolo 14 dice: in ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i 2 anni, per cui il termine è superiore a 2 anni, il governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi di decreti delegati. Il parere espresso dalle commissioni permanenti delle 2 Camere, competenti per materie, entro 60 giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il governo, nei 30 giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alle commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro 30 giorni. Vedete, c'è un procedimento ordinario previsto dalla legge 400 per tutte le deleghe lunghe, cioè quelle che vanno oltre i 2 anni come termine. Ed è un procedimento complicato perché il governo adotta lo schema di decreto, lo manda alla commissione parlamentare, alle commissioni parlamentari. Le commissioni parlamentari fanno le osservazioni. A questo punto il governo delibera nuovamente lo schema di decreto, quello definitivo, e lo rimanda alle commissioni per parere finale. Perché, come vedete, le commissioni parlamentari sono pienamente coinvolte nella scrittura del decreto delegato. Cosa un po' curiosa, perché vedete che qui c'è uno scostamento rispetto al modello segnato in Costituzione. Il modello segnato in Costituzione è un po' diverso, nel senso che dice: il Parlamento decide cosa mettere dentro nella legge di delega, dopodiché conferisce l'esercizio del potere legislativo al governo, e il governo fa il decreto. Mentre qui il modello che ne esce è che il Parlamento conferisce la delega e poi dice il governo: tratterai con la commissione il decreto. Quello che sarà l'esercizio del potere che io ti trasferisco è un esercizio non libero, ma un esercizio legato a un'attività di consultazione degli organi parlamentari. La cosa non è tanto semplice per questa ragione. Si sta parlando di funzione consultiva, si sta parlando di parere, e nel diritto pubblico pareri sono di 3 tipi: facoltativi, obbligatori e vincolanti. Sono 3 cose completamente diverse. Sono 3 cose totalmente diverse. Perché il parere facoltativo significa che chi lo chiede vuole conoscere l'opinione di chi dà il parere, di chi è consultato. Lo può fare o non lo può fare? Maria sta andando a una festa e non è ben convinta di aver scelto l'abito giusto. Allora prende una sorella a caso, la mamma, la zia, e dice: come mi sta sto vestito? E la mamma dice: sei bellissima. E lei dice: ma però a me fa schifo. Non è obbligata a chiedere il parere, non è usanza di quella famiglia che chiede il parere. Ha chiesto un consiglio, ma è un consiglio facoltativo che può essere seguito, può non essere seguito. Parere obbligatorio, invece, ha una diversa natura. Parere obbligatorio deve essere richiesto. Altra intensità. Nella casa di Maria c'è questa usanza considerata obbligatoria, perché poi è collegata a sanzioni, infinite rotture di scatole, per cui Maria, quando va a una festa, non può andare senza ciao ciao me ne vado, deve passare da un parere. Cioè, come ti pare che sono vestita? La mamma dice: non mi piace. Ma invece sì, ciao. Cioè, non deve essere seguito il parere, deve essere richiesto il parere. C'è una buona creanza per cui prima di fare qualcosa uno consulta l'autorità competente. È considerato obbligatorio la consultazione, ma non è considerato obbligatorio il seguire il parere. Ancora diverso è il parere vincolante. Perché il parere vincolante va chiesto e va seguito. Che significa? Che Maria si mette il suo vestito preferito, la mamma, sembra una bottana. Allora, benissimo, allora va di là e si cambia vestito, poi torna e fa: questo non mi tiene, ma è orribile. E passa 2-3 ore così, finché finalmente vestita da collegiale, la mamma dice: sì, questo può andare. Chi ha deciso come si veste Maria? La mamma. E voi capite che questo non è sì una funzione consultiva, ma una funzione consultiva che trasferisce il potere decisionale sull'autorità consultata. È un trasferimento di potere decisionale questo. Non è più chi richiede che sta decidendo e vuole sapere, non è più chi richiede il parere che sta decidendo ed è tenuto a consultare qualcuno, ma il parere di chi non sta affatto decidendo, ma sta subendo la decisione di qualcun altro. Mai e poi mai Maria si sarebbe vestita da collegiale, anche perché, insomma, lasciamo stare perché, e invece è costretta, perché se no succede l'ira di Dio. Allora, il grosso problema che si è posto su questa questione del parere richiesto dal governo è proprio il significato giuridico di questo parere stesso. È un parere previsto dalla legge, per cui non è facoltativo, non è che il governo ha la facoltà di chiedere, ma anche la possibilità di non chiedere. È un parere che è quantomeno obbligatorio. Tanto è vero che la Corte ha detto: sarebbe illegittimo il decreto delegato che non fosse stato preceduto dalla richiesta di parere. Il problema è: può essere anche un parere vincolante? Cioè, il governo deve stare a ciò che le Camere dicono oppure no? Questo è il vero problema. E la risposta, direi ormai universalmente accettata, è no. E la motivazione di questa risposta sta appesa a un principio di cui vi parlerò nel pomeriggio, principio per cui gli atti con forza di legge sono indicati e formati dalla Costituzione. Per cui la Costituzione prevede il decreto del legislativo e prevede che nel meccanismo della delega ci sia un trasferimento di funzioni decisorie, più o meno larghe, al governo, non alle commissioni. Il Parlamento può far approvare una legge in commissione, perché questo è previsto nell'articolo 72 della Costituzione, procedimento legislativo parlamentare per commissione deliberante, è una via indicata. Oppure il Parlamento può delegare il governo, ma non può delegare il governo e la commissione, cioè non può dare dei poteri decisionali alla commissione parlamentare se non tramite il procedimento previsto dall'articolo 72. Non c'è la libertà di inventarsi nuovi procedimenti di formazione delle leggi. I procedimenti di formazione delle leggi sono segnati in Costituzione. Questo vuol dire che tutti i vincoli che la legge di delega pone a carico del governo sono vincoli che stanno nella funzione, nello spazio dei pareri obbligatori. E pareri obbligatori possono essere imposti al governo nei confronti di diversi soggetti. Per esempio è normale nelle questioni che riguardano le regioni che il governo sia soggetto all'obbligo di acquisire il parere delle regioni, nonché degli enti locali. Può avere addirittura l'obbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è un organo consultivo, ma è anche un giudice amministrativo di seconda istanza. La recente codice del processo amministrativo, cioè la riforma del processo amministrativo, è stata decisa sostanzialmente dal Consiglio di Stato, perché la legge di delega ha detto il governo è tenuto a seguire il parere, è tenuto ad acquisire il parere, e il governo ha di fatto fatto scrivere il codice dal giudice amministrativo. Però questo non comporta un obbligo giuridico poi del governo di attenersi al parere dato. Non c'è in sostanza un parere vincolante. Il governo può distaccarsi, scostarsi dal parere dato e, come sempre nel diritto pubblico, questo si riflette soltanto in un onere di motivazione. Ogni qualvolta un'autorità chiede il parere di un altro soggetto, se si discosta da quel parere, deve motivare. Ho acquisito il parere di, ritenendo però che, delibero quanto segue. E ritenendo però che vuol dire che rendo la motivazione specifica del motivo per cui non seguo l'indicazione datemi dal soggetto consultato. È più difficile spiegarlo che capirlo, probabilmente. Tutti gli atti, forse questo vi dovevo dire prima, tutti gli atti che provengono dalle autorità amministrative, diciamo del sistema dei poteri esecutivi, per cui del governo, dalle giunte regionali, dalle giunte provinciali, dal sindaco e così via, tutti gli atti amministrativi devono essere motivati. Questo è un principio generale. In Italia invece le leggi non sono motivate, salvo che in Toscana, perché lo statuto della Toscana prevede la motivazione delle leggi. In Europa, come vedremo, tutti gli atti legislativi sono motivati. È una questione di tradizione, se vogliamo. Però c'è un motivo per cui in Italia tutti gli atti amministrativi sono motivati, perché gli atti amministrativi devono spiegare come è stato usato il potere conferito all'amministrazione, conferito dalla legge. Anche l'atto, il decreto legge va motivato. Il decreto legge è un decreto dell'esecutivo che va motivato, infatti nella motivazione va indicato quali sono le necessità, i casi straordinari di necessità e urgenza, e cioè perché è stato assunto il decreto legge. Quella è la motivazione sul punto specifico dei requisiti del decreto legge. Il decreto delegato va motivato anche per dar conto del procedimento seguito. Visto il parere della commissione tale, visto il parere della commissione tale, rideliberato lo schema il giorno tale e tale, ripresentato alla commissione per parere finale, considerato che la commissione ha detto che non gli piace questa norma, ma che invece a me piace, motivazione di solito un po' più complessa, delibero. Allora, scostarsi dal parere della commissione non è vizio dell'atto, ma non chiedere il parere è vizio dell'atto. Almeno il parere va chiesto, anche se poi non necessariamente va seguito. l'ho complicata più del necessario, mi sa. Vedete, questo meccanismo del contenuti eventuali del decreto delegato è un meccanismo che ha un po' cambiato il senso del decreto delegato. Vi ho già sottolineato, parlando delle commissioni parlamentari, del ruolo un po' equivoco che svolgono le commissioni parlamentari. Commissioni parlamentari sono sede di interessi di settore molte volte. Quando il Parlamento trasferisce un potere delegato al governo e lo sottopone al parere della Commissione, in qualche modo rende non più trasparenti le decisioni del Parlamento stesso. C'è uno spostamento, diciamo, dalla legge di delega al parere dato alle commissioni. Il Parlamento si trattiene un certo potere. Ti do il potere di legiferare, però ti obbligo a sentire il parere delle commissioni. Come dire, il Parlamento nel suo complesso si trattiene una fetta del potere legislativo. Però in realtà si trattiene questa fetta di potere legislativo trasferendolo dall'aula dove si fanno le leggi alla commissione. Badate, ancora questo poi me ne vado, promesso, che l'articolo 72, dove si parla del procedimento legislativo, pone una riserva di assemblea sulla legge di delega. Nell'elenco delle materie che non possono essere deferite alla commissione deliberante c'è anche la legge di delegazione legislativa, per cui le deleghe devono essere tutte approvate in aula, non possono essere approvate con un procedimento per commissione deliberante, che vuol dire che il costituente ha voluto che fosse ben evidente e ben discussa qualsiasi scelta di trasferire potere legislativo, l'esercizio del potere legislativo al governo. Però se la legge di delega diminuisce il suo apporto a definire la disciplina della materia, cioè non scrive i principi che tra i direttivi, ne scrive poco, e invece poi vincola il governo ad acquisire un parere della commissione, in qualche modo sta aggirando la norma scritta in Costituzione, sta nuovamente spostando dei pesi decisionali in commissione, mentre la legge di delega per Costituzione deve essere votata in aula. Ve lo segnalo perché questo non è del tutto indifferente nell'architettura costituzionale. Non sono solo questioni formali. Vi dicevo, c'è una bella differenza tra l'aula e la commissione, perché l'aula è la zona dove ci sono gli interessi di tutti. Non esisterà l'interesse generale come interesse unico, ma ci sono tutte le componenti del Parlamento. In commissione il più delle volte abbiamo interessi settoriali. Se la riforma universitaria la approva l'aula, lo discutono i rappresentanti dei vari interessi costituiti in Italia, se discute la commissione universitaria, pubblica istruzione, eccetera, è probabile che sia una cosa discussa tra i professori universitari. E voi capite che la cosa cambia. Se la riforma sanitaria viene discussa in aula, ci sono tutti presenti, e poi magari ci sarà anche qualcuno che rappresenta i consumatori, i pazienti, il personale degli ospedali, eccetera. Se viene trasferita alla Commissione Sanità, è probabile che là si trovi di fronte tutti i medici e un po' di imprese farmaceutiche. E voi capite che questo è un infossare la decisione e portarla dai livelli anche di assoluta pubblicità che garantisce l'aula a sedi decentrate dove la pubblicità è molto meno precisa e attenta. E con ciò, sia cosa che...